Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
10 anni fa la rivolta popolare iniziata in Tunisia si spostò in Egitto. Il 25 gennaio del 2001 il moto popolare che si ribellò contro il regime trentennale di Hosni Mubarak. Inizialmente pacifico, presto si inasprì con scontri tra polizia e manifestanti.
E le manifestazioni e gli scontri iniziarono al Cairo e presto si estesero nelle principali città egiziane. Poi Mubarak rassegnerà le dimissioni l'11 febbraio, aprendo un periodo di grande speranza per l'Egitto, fino ad arrivare al regime del generale al-Sisi.
E noi abbiamo in diretta in questo momento il corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio, proprio per ricordare e fare il punto della situazione su questi eventi. Buonasera Michele.
Buongiorno a voi.
Michele, allora è corretto, andiamo subito al noccio della questione, è corretto dire che le speranze del popolo egiziano siano state tradite oppure una semplificazione troppo grezza? Perché visto dall'esterno il percorso che parte da Mubarak e arriva al regime oppressivo di al-Sisi sembrerebbe un ritorno al punto di partenza, se non addirittura peggio.
Direi di sì, siamo addirittura al peggio, è proprio questo il punto, perché quando esplosero le proteste, ci fu la sollevazione che, come giustamente avete detto, cominciò al Cairo ma poi incendiò un po' tutte le grandi città dell'Egitto, c'era un paese unito contro il presidente faraone Mubarak, da 30 anni al potere, a capo di un regime brutale, moltissimi prigionieri politici, ma c'era anche un paese che aveva un giudizio abbastanza uniforme sul regime ed il presidente. Invece adesso ci troviamo di fronte ad un paese, l'Egitto, che dopo il colpo di Stato del 2013 continua a rimanere diviso a metà o più o meno a metà, dove c'è la parte islamista o comunque che è vicina ai fratelli musulmani e le altre organizzazioni islamiste che sono tenute sott'occhio dai servizi di sicurezza, il movimento dei fratelli musulmani è illegale, sono considerati terroristi e tutti coloro che o semplicemente sono dei simpatizzanti di questo movimento sono ovviamente seguiti e perseguiti. E lo stesso vale anche per quei tanti egiziani che avevano combattuto contro Mubarak e credevano in un Egitto di libertà, di democrazia, finalmente un nuovo Egitto, parlo soprattutto delle forze più progressiste, anche della sinistra egiziana, che vivono la stessa condizione dell'opposizione islamista. E poi c'è una metà dell'Egitto, forse più della metà, che invece è schierato con il presidente al-Sisi, probabilmente per la paura che gli islamisti possano andare al potere, cosa che era avvenuta attraverso le elezioni dopo la rivoluzione del 25 gennaio del 2011, e proprio quella spaccatura tra laici, se vogliamo definirli così per semplificare, e gli islamisti continua a condizionare molto la vita dell'Egitto a livello politico e sociale, e per cui è davvero un tunnel dal quale non si capisce ancora quando il paese potrà venire fuori.
Ecco Michele, torniamo alle origini della rivoluzione. I nodi economici e sociali che l'avevano causata sono stati affrontati e se sì in che modo?
Ma questo vale un po' per tutte le primavere arabe, così come le abbiamo definite. Gran parte di quelle proteste, di quelle sollevazioni e naturalmente anche quella egiziana, che è stata sicuramente la più importante in quel periodo, avevano una motivazione iniziale soprattutto economica. In Tunisia la gente chiedeva pane e lavoro e anche in questi giorni continua a chiedere migliori condizioni di vita di fronte ad una situazione economica che si è di nuovo complicata a causa anche della pandemia. Però, come vi dicevo, in Tunisia e poi in Egitto, soprattutto le condizioni economiche della popolazione, la mancata redistribuzione della ricchezza, perché in Egitto, ma anche negli altri paesi arabi, c'è questa situazione molto evidente, dove c'è una minoranza, un'elite che detiene enormi ricchezze ed anche il potere politico molto spesso, e invece una larga parte delle popolazioni che vivono in condizioni di estrema precarietà. Questo per l'Egitto è molto vero, e quando c'è stata 10 anni fa la sollevazione, anche le classi meno istruite, più povere, più ai margini della società e dell'economia, avevano creduto che forse sarebbe avvenuto un cambiamento, che purtroppo né in Egitto né negli altri paesi è realmente avvenuto. Forse in Tunisia ci sono stati dei miglioramenti, anzi non forse, sicuramente dei miglioramenti politici importanti, significativi, ma in tutte le altre realtà, quella egiziana, quella del Bahrain, dello Yemen, della Siria o più di recente il Libano, questa situazione di grande, di mancata redistribuzione della ricchezza, di corruzione diffusa, di una classe politica inadeguata e corrotta, purtroppo non è cambiato molto da questo punto di vista.
Noi siamo in collegamento in diretta con Gerusalemme, con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. E un altro anniversario molto funesto, 5 anni dopo le rivolte, proprio in questo periodo di anniversari, il dramma di Giulio Regeni, ricercatore italiano che venne rapito, torturato e poi ucciso proprio durante il 5° anniversario dei Moti. Il regime di Al-Sisi inizialmente nega, poi depista, poi inizia a collaborare alle indagini, sempre in modo parziale. Notizia di cronaca, il 29 aprile ci saranno le udienze preliminari per i 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, e si terranno a Roma. Anche il governo italiano però ha tenuto sulla faccenda una posizione perlomeno ambigua. Da una parte c'è l'impegno nell'affrontare la questione, dall'altra segnali come gli accordi commerciali sempre più stretti con l'Egitto, oppure il fatto che l'ambasciatore non sia stato richiamato, che mostrano una certa ritrosia ad un muro contro muro contro l'Egitto. Aggiungiamo anche la questione di Patrick Zaki, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto ormai da quasi un anno con accuse molto vaghe di incitamento alla protesta. Qual è la situazione? Quali sono le forze in gioco in questo momento?
Ma sicuramente la questione Regeni potrebbe trovare uno sbocco più concreto e positivo per la famiglia Regeni, che chiede giustizia per Giulio e per tutti gli altri che ovviamente sono impegnati in questa causa. Il ritiro dell'ambasciatore, richiamare a Roma l'ambasciatore, dovrebbe essere la prima misura da parte del governo italiano, così come abbiamo visto che ci sono state delle prese di posizione, ad esempio del presidente della Camera Figo, che ha fatto delle dichiarazioni importanti, ma poi sul terreno pratico non molto cambia. La ragion di Stato prevale e quindi l'Italia stenta ad adottare quelle misure che sarebbero richieste dalla situazione, soprattutto di tipo economico e politico, per costringere l'Egitto a fare finalmente chiarezza su quello che è accaduto, perché è un po' tutto collegato a quello che dicevamo prima. C'è un regime che forse è persino più brutale di quello di Hosni Mubarak, ci sono dei servizi segreti di sicurezza che fanno il bello e il cattivo tempo, gente che viene messa in carcere per dei tweet, per dei post su Facebook, e però purtroppo c'è una situazione dove una porzione non indifferente di egiziani difende il regime. Anche nel caso di Regeni continua a ripetere delle cose folli, dove Giulio Regeni, questo giovane italiano che faceva il ricercatore, sarebbe una spia al soldo di servizi segreti non so di quale paese, che l'Italia cerca di interferire nelle vicende interne del paese, insomma un po' tutte queste storie qui. A questo le autorità italiane dovrebbero rispondere con assoluta fermezza. Purtroppo i rapporti economici con l'Egitto sono molto importanti. La vendita anche di armi, non dimentichiamo appunto le unità navali che sono state cedute all'Egitto. Tutte queste relazioni fanno sì che purtroppo la vicenda Regeni non trovi ancora lo sbocco che tutti ci auguriamo, e naturalmente in questo momento noi non possiamo che esprimere solidarietà alla famiglia, al padre e alla madre di Giulio Regeni, che si stanno battendo come dei leoni per far sì che il nostro governo, che l'Italia faccia la sua parte finalmente, e che non solo Giulio trovi giustizia, ma anche che l'Italia intervenga, così come l'Europa, per far sì che in Egitto non ci siano più le gravissime violazioni dei diritti umani alle quali assistiamo.
Ringraziamo quindi Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto, per aver fatto assieme noi il punto a 10 anni dall'inizio della rivoluzione in Egitto. Grazie Michele, buona serata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.